Allora, un saluto a tutti quanti. Sì, come ha detto Roberto, è una cosa un po' diversa. Oggi ci ritroviamo così, così voi in sala. Noi forse la prossima settimana, probabilmente, se tutte le cose vanno come devono andare, saremo anche noi insieme e ci riuniremo nella nostra sala qui a Monfalcone. Allora, grazie, grazie Roberto, che non so se mi hai dato questo privilegio, anche questo onere di condividere la parola del Signore. E allora questa mattina vogliamo guardare insieme la scrittura, la sua parola, vogliamo essere incoraggiati. E forse mai come in questo tempo abbiamo bisogno veramente di una luce davanti a noi, nel nostro cuore, nei nostri pensieri anche. È l'unica luce che veramente illumina il nostro cammino è la sua parola. E mai come in questo tempo ce ne rendiamo veramente conto, lo possiamo sperimentare. E quindi io voglio iniziare questa mattina condividendo con voi due episodi della vita di Gesù Cristo. È bello quando parliamo di piccole storie, no? È facile da seguire anche e ci insegnano anche veramente tante cose. E vorrei partire da questo poi per arrivare a parlare di un altro soggetto, no? Quindi questo sarà un'introduzione in un certo senso. E allora quello di cui voglio parlarvi è questo. Adesso condividerò lo schermo, ecco. Allora, poi è facile, no, non c'è da indovinare perché ecco qua. Sì, vedete, ditemi se non vedete, fatemi un cenno. Ok, spero che voi vediate quello che ho condiviso. Allora, è facile, no? È scritto. Quello di cui una delle storie, o degli episodi della vita di Gesù Cristo con cui voglio introdurre questa mattina è questo personaggio particolare, si chiama Zaccheo, o si chiamava Zaccheo, Zaccheo il pubblicano. E questo fu uno degli incontri di Gesù che ci viene riportato negli Evangeli. Naturalmente ci sono tanti incontri di uomini che hanno parlato con Gesù, che hanno incontrato Gesù, che non ci vengono riportati nei Vangeli. Quando una persona incontra Gesù, per noi è sempre molto, ci insegna veramente tante cose, perché in realtà quando noi guardiamo le persone che hanno incontrato Gesù, come loro hanno vissuto questo, il perché hanno incontrato Gesù, che cosa è successo nella loro vita, in realtà noi stiamo guardando la nostra vita, stiamo guardando noi stessi. Quindi questo è il primo personaggio. Introduco il secondo personaggio perché poi faremo una specie di confronto dei due episodi. Il secondo personaggio è questo. Questo è più difficile. Chissà chi di voi già ha capito di chi sto parlando. Sto parlando di una persona che aveva qualcosa in comune con Zaccheo, ma aveva anche delle cose completamente diverse. C'erano veramente delle grandi distanze fra questi due uomini. Forse da questa immagine non si capisce tanto. Questo è quello che la Bibbia ci dice. Chiama il giovane ricco. Ok, quindi questi sono i due personaggi, due episodi della vita di Gesù con cui vogliamo introdurre questa mattina. Allora, quello che faremo è riflettere un attimo e vedere quali sono le cose per cui questi due personaggi si assomigliano e quali sono invece le differenze che ci sono fra questi due personaggi e il loro incontro con Gesù, quello che è successo nella loro vita. E naturalmente non racconto tutto quello che è successo perché do per scontato che la maggior parte di voi conosce la storia di questi due, cioè quello che viene raccontato nella Bibbia di questi due uomini, perché in realtà non è che sappiamo tutto di questi due uomini. Allora, cominciamo con una cosa che hanno in comune questi due uomini. Che cosa hanno in comune questi due uomini? Io comincerei con il denaro. Questi due uomini, boh, il secondo è detto giovane ricco, quindi dato per scondato che aveva tanti soldi. Okay. E di Zaccheo sappiamo che comunque aveva tanti soldi, lo sappiamo poi per come sono andate le cose. Era repubblicano, era un esattore delle tasse e quindi aveva accumulato una grande ricchezza. Questa è una cosa che accomuna entrambi. Entrambi avevano, diciamo, avevano a disposizione delle consistenti somme di denaro, no? Probabilmente avevano una vita agiata, si potevano permettere, diciamo, delle cose che la gente magari normale non poteva permettersi. E, i pubblicani, ad esempio, sappiamo ad esempio, che i pubblicani erano soliti fare banchetti, feste, no? Il giovane ricco non lo sappiamo. Allora, questa era una cosa che avevano in comune questi due uomini. Adesso passiamo a una differenza. Cosa avevano di diverso? Di diverso, ad esempio, avevano che Zaccheo non era una persona ben vista nella società di allora. Non aveva una, diciamo, una buona reputazione per il fatto che comunque era una persona che faceva l'esattore delle tasse per Roma, no? Quindi questo qui sicuramente era considerato una specie di traditore, opportunista. E poi dopo scopriamo anche che lui praticamente frodava le persone, faceva la cresta sulle tasse, no? O riscuoteva di più. E forse questo Roma lo sapeva e gli stava bene, questo non sono un'ipotesi. L'importante è che Roma riceva le proprie tasse. Quindi questa è una differenza. Invece il giovane ricco. Quello non siamo sicuri, ma quello che sembra è che era una persona di tutto rispetto, una persona che aveva ereditato la ricchezza, probabilmente era ricco di famiglia. Sappiamo da altre storie di Gesù che una persona benestante, ricca come il giovane ricco, era considerata una persona benedetta da Dio. In genere la ricchezza era considerata come una benedizione da parte di Dio. Quindi questa era una differenza fra i due, no? Quindi giovane ricco si considerava una persona moralmente retta, integra. Questo lo sappiamo anche dal colloquio che ha il giovane ricco con Gesù. Lui gli dice chiaramente: guarda, io mi attengo a tutte le leggi, no? Sono uno che segue la legge. Invece Zaccheo no, non è così. Zaccheo lo sa che non è uno si attiene a tutte le leggi ebraiche, non la legge di Mosè. Sì, Zaccheo penso che era cosciente di questo, no? Quindi questa è una differenza fra le due persone. Quindi abbiamo detto una somiglianza alla ricchezza, differenza, diciamo, lo status sociale, diciamo, come veniva considerato dalla gente, no? E poi un'altra somiglianza potrebbe essere il fatto che entrambi volevano parlare con Gesù. Vi ricordate Zaccheo, sa che Gesù sta per venire, ha detto devo fare in modo di vederlo, devo fare in modo, neanche di parlarci, ma di vederlo. Allora si arrampica su questo albero, si arrampica su questo albero, Gesù stava passando di là e quando Gesù è sotto lo vede e dice, Zaccheo vieni, voglio venire a casa tua. Mamma mia, che bella, che cosa straordinaria per Zaccheo, no? Invece Giovane Ricco anche va da Gesù, vuole parlare con Gesù, no? Questa è una cosa che accomuna entrambi. Il giovane ricco fa una domanda a Gesù, gli dice più o meno, adesso non cito le cose, non cito le cose testualmente, ma come a memoria, cosa devo fare? Cosa mi manca per entrare nel regno dei cieli? Cosa devo fare? No? E Gesù gli dice appunto, guarda, c'è la legge, c'è scritto nella legge, no? Le cose che devi fare. Lui dice, ma io ho fatto tutto questo. Ok? E quindi questi sono più o meno, poi ci sono altre cose naturalmente, però ci sono questi due personaggi, no? Qual è un'altra cosa? Abbiamo detto una somiglianza, una differenza, un'altra somiglianza, tutte e due cercano Gesù. Adesso l'ultima differenza fra i due è che qual è stata la fine dell'incontro con Gesù? Il primo, Zaccheo, come finisce il suo incontro con Gesù? Sicuramente bene. Lui è felice, la sua vita è cambiata, no? Da questo incontro. E invece, come anche io, mi è piaciuta questa immagine, per questo l'ho messa. Invece, il giovane ricco, come finisce l'incontro con Gesù? Se ne va tutto rattristato. Proprio lo dice la scrittura, no? Lo dice, se ne va tutto rattristato. E quindi questa è una differenza fra i due, ok? Questa è una differenza fra i due. Che cosa adesso, perché abbiamo fatto tutto questo? Per riflettere su qualcosa, perché il confronto fra i due ci mette in evidenza qualcosa di concreto, no? Da cui vogliamo partire questa mattina. E parliamo del giovane ricco. Gesù fa una richiesta al giovane ricco, dice: ti manca una cosa. Dai tutto quello che hai ai poveri e poi seguimi, no? E il giovane ricco, quando ha sentito questo, non rispose niente a Gesù, ma se ne andò rattristato, ok? E invece di Zaccheo, Gesù non sappiamo di cosa, in realtà non sappiamo di cosa hanno parlato con Zaccheo, sappiamo soltanto che Gesù dice oggi la salvezza è entrata in questa casa, no? E Zaccheo, c'è scritto che Zaccheo risarcisce tutti quelli che aveva frodato. Di 4 volte, no? Per 4 volte di tutto quello che aveva frodato. Quindi queste sono andate più o meno così le cose. Quindi un parallelo fra le due storie ci fa notare come è andato a finire con il denaro, praticamente, con i soldi. Praticamente Zaccheo è disposto a perdere i suoi soldi, e il giovane ricco invece no, non è disposto a perdere il denaro che aveva. Quindi la domanda che ci poniamo alla fine è: chi dei due dimostrò una fede vera? Ok? Quindi facile rispondere a questa domanda. Chi dei due si fidava veramente di Gesù? E quindi quando diciamo una fede vera, diciamo, stiamo dicendo chi dei due si è fidato veramente di Gesù? Perché ho fatto questa domanda? Perché il fatto che il giovane ricco se ne andò rattristato, lui in realtà, la Bibbia non ce lo dice, però in realtà lui ha fatto una scelta. Lui ha sentito. Ha visto Gesù, ha parlato con Gesù. Probabilmente è uno che ha visto anche i miracoli di Gesù. Questo noi non lo sappiamo, però il fatto che Gesù faceva miracoli era una cosa nota a tutta la gente e di quell'epoca, no? Molti l'avevano visto, molti avevano anche mangiato i pani, i pesci e così via. E quindi il giovane ricco deve fare una scelta. Gesù gli ha detto, dai, seguimi, no? E lui deve fare una scelta, no? Fra sua ricchezza e seguire Gesù. Cosa significa seguire Gesù? Fidarsi di Gesù, fidarsi di lui, no? Fidarsi di... Io ho fatto un'altra domanda. Chi dei due credeva veramente in quello che Gesù era? Quindi fidarsi di chi era Gesù? Zaccheo, Gesù non gli dice di restituire tutto, sembra, noi non sappiamo, ma sembra che lui lo fa, perché lui fa una scelta, no? Lui sceglie di fidarsi di Gesù, no? Crede veramente in chi Gesù è. Perché faccio questa affermazione? Crede veramente in chi Gesù è? Perché qui si tratta di cedere qualcosa per acquistarne un'altra. Non faccio questa affermazione così per farla, la faccio perché Gesù la racconta in una sua parabola. Vi ricordate la parabola del regno? È una delle parabole del regno, quando Gesù dice che il regno è come un tesoro nascosto in un campo, come una perla preziosa che un mercante di perle trova, no? E vende tutto quello che ha per acquistare questa perla. È quello che è successo a Zaccheo. Zaccheo ha trovato qualcosa che valeva di più di tutto quello che aveva. E quindi per lui era conveniente, investire quello che aveva, cioè i suoi soldi materiali per qualcosa che valeva di più, cioè Gesù Cristo. Zaccheo probabilmente aveva capito chi era veramente Gesù. Ecco, io ho scritto: la vera fede che salva ci porta a perdere tutto per ricevere l'impossibile. E quindi Zaccheo aveva capito che Gesù poteva dargli una vita nuova, no? Ed era molto più preziosa di tutto il denaro che lui aveva, no? E quindi Zaccheo è disposto a liberarsi, a dare, io dico in un certo senso, a investire, è un modo di investire i soldi che aveva. Ok, questo. Invece il ricco, che cosa triste. Veramente, quando penso al giovane ricco mi viene una tristezza. Perché lui se ne va rattristato, dice la Bibbia. Allora la domanda potrebbe essere: ma il giovane ricco non ha capito veramente chi era Gesù? Forse lui non si è... Forse sì. Sarebbe più triste se lui aveva capito chi era Gesù e ha fatto una scelta. Non è riuscito a staccarsi dal denaro che aveva, dai suoi soldi. E quando ho iniziato ho detto le storie di Gesù che incontra gli uomini in un certo senso ci ricorda la nostra storia. E quando incontriamo Gesù, anche noi siamo messi di fronte a una scelta. Penso che tutti voi che avete avuto questa esperienza con Cristo potete forse raccontare una cosa simile. Quando avete accettato Cristo, avete dovuto ri rinunciare a voi stessi, no? E fidarvi di Gesù Cristo. No, no, il fatto non è di avere dei soldi, no? Ma forse è il tuo orgoglio, forse la tua devi rinunciare al fatto che tu controlli tutte le cose della tua vita, a un tuo peccato, no? A qualcosa a cui sì, un vizio che avevi. Devi rinunciare a questo, sì, se accetto Gesù non posso più fare questo, no? Ma lo fai perché? Perché ti fidi di Gesù, perché hai capito chi è Gesù, perché Gesù, hai capito come Zaccheo che Gesù ti può dare qualcosa che nessun altro ti può dare. E allora sei disposto a dare tutto, a perdere tutto per ricevere l'impossibile. Di cosa stiamo parlando? Questa è l'introduzione per parlare di che cosa? Stiamo parlando della fede. Questa è la fede. Questa è la vera fede che salva. no? Noi naturalmente oggi non ci troviamo in una situazione, in una nazione dove siamo perseguitati per la nostra fede, però in molte nazioni oggi nel mondo questo è una realtà e lo era per i primi cristiani. Quindi se tu ti convertivi, la Chiesa del primo secolo ha vissuto questo, se tu ti convertivi perdevi tutto quello che avevi, perdevi, non sempre, però in alcune situazioni era così. Ce lo dice la Bibbia, ce lo racconta la Bibbia. E quindi quella era una fede vera, no? Una fede vera. Ma questo, la fede vera c'è ancora oggi, no? E questo è l'argomento di oggi. E perché ho introdotto questo, la fede? Perché quello di cui volevo parlare oggi, volevo condividere con voi. Era sempre una riflessione tratta dalla lettera ai Galati che sto meditando in questo periodo, no? E oggi voglio parlarvi della conclusione di questa lettera. L'argomento della lettera ai Galati è proprio questo: la giustificazione è solo per fede. Non ci sono altri modi per essere graditi a Dio. Zaccheo è stato salvato perché ha dato tutti i suoi soldi a chi aveva frodato? No, non è per questo. Zaccheo è stato salvato perché ha avuto fede in Gesù, perché si è fidato di Gesù, si è fidato di chi lui era. E quello che Gesù chiede al mondo, che cos'è? Fiducia, fede, abbi fede in me. E questo è quello su cui insiste Paolo in questa lettera. Fratelli, la giustificazione. Tu puoi essere gradito a Dio solo se hai una fede, solo se hai fede. Non c'è un'altra strada per andare a Dio. E questa è una cosa rivoluzionaria dal punto di vista della religione, no? Dal punto di vista spirituale. E la Bibbia, Paolo in realtà dice che la Bibbia l'ha sempre detto, no? Però nell'Antico Testamento era un po' come nascosto. Se voi ci fate caso, tutte le religioni del mondo si basano non sulla fede, ma sulla pratica, sul fare le cose, su offrire a un Dio, offrire sacrifici per ottenere un favore. Dio ha scelto di salvare l'uomo nell'unico modo in cui poteva farlo, attraverso la fede, no? E il problema è che noi. Per Paolo era difficile spiegare questa cosa, perché anche gli ebrei erano abituati a offrire sacrifici, a tenersi alla Torah, alla circoncisione, no? E quindi era un po' difficile per loro capire questo cambiamento, no? O questo nuovo passo, diciamo, non cambiamento perché in realtà la scrittura l'ha sempre insegnato, ma era questo nuovo passo per cui era arrivato il tempo. Interessante, guardate cosa dice Paolo in Galati 5. Siamo nel penultimo capitolo, siamo alla fine. Infatti, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Paolo si sta avviando alla conclusione della sua lettera, no? E questo versetto dice quello che vale. Che cos'è quello che vale per Gesù? No? In Cristo, che cos'è che vale in Cristo? La fede che opera per mezzo dell'amore. Quindi Paolo adesso sta andando verso la conclusione di questa lettera e visto che sto dicendo questo, volevo giusto riepilogare un po' come ha sviluppato l'argomento Paolo in questa sua lettera. All'inizio della sua lettera Paolo sottolinea cos'è l'oggetto della fede. Cos'è l'oggetto della fede? È Gesù Cristo, il messaggio di Gesù Cristo. che lui è venuto, è morto per i nostri peccati ed è risuscitato. Questo è l'oggetto della fede che salva, eh? Della fede che salva. Ok? Questo è importante. Oggi la parola fede è una parola generica, può indicare qualsiasi cosa. Paolo dice no, la fede che salva ha un oggetto specifico, è Gesù Cristo, è quello che lui è quello che lui ha fatto. Ok? Questo è l'oggetto della fede. Oggi viviamo in un tempo, si dice, relativistico, cioè la gente dice, anche dal punto di vista religioso, spirituale, la gente dice, sì, avere fede è una cosa buona, no? È bello che tu hai fede, no? Devi avere fede. Non importa in cosa hai fede, l'importante è che hai fede. Non importa a quale Dio credi, l'importante è che credi in Dio. E questo è un discorso che si accozza un attimo con quello che la scrittura dice. La fede che salva ha un oggetto preciso e questo oggetto è Gesù Cristo, ha una persona, non un oggetto, una persona, no? E questa persona è Gesù Cristo, è quello che lui ha fatto, no? Questa è la prima cosa importante su cui Paolo ci tiene di sottolineare. E poi il fine ci parla della natura della fede. Com'è questa fede? Ok? È quello che abbiamo letto, una fede che opera per mezzo dell'amore, una fede che opera per mezzo dell'amore. E questo l'abbiamo visto anche con Zaccheo e giovane ricco, no? E Zaccheo ha accettato Gesù, no? Ha accolto Gesù, ha creduto in lui. E qual è stato il risultato? Un'opera, lui ha dato, lui ha investito il suo denaro perché ha capito che Gesù era più importante, no? E quindi è una fede che opera, ok? E quello che Paolo sta dicendo anche qua, la fede che salva è una fede che opera, no? È una fede che ha dei risultati, che porta del frutto, ok? E in realtà in mezzo a questo, fra l'inizio e la fine, c'è tutto di più. Okay? Paolo dice che cosa produce la fede in realtà, qual è stato il risultato della fede, e cioè la giustificazione, il perdono dei peccati, poi parla che attraverso la fede noi abbiamo ricevuto lo Spirito promesso, attraverso la fede noi siamo stati adottati, attraverso la fede noi abbiamo l'eredità e siamo figli, ok? Quindi in mezzo, questo nel centro, questo è il corpo della lettera, nel centro c'è tutto questo e Paolo fa un discorso teologico, rabbinico, cita l'Antico Testamento, sviscera questo argomento, cercando di convincere i fratelli, no? Che quando lui stava dicendo era basato sulle scritture, non è che se lo stava inventando. E quindi poi arriva la fine. Abbiamo detto oggi, volevo parlare di voi, della fine di questa lettera, la conclusione di questa lettera. La conclusione di questa lettera, Gesù, Paolo ci parla della natura della fede. E la natura della fede è una fede che opera. E leggiamo insieme un po' la conclusione, gli ultimi, diciamo, alla conclusione di questa lettera, Paolo dice, perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore. Servite gli uni agli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. La conclusione della lettera che cos'è? Paolo dice, boh, da tutto questo discorso che abbiamo fatto, la fede, ha fatto tutto un discorso teologico per dimostrare che Dio salva per fede. La conclusione di tutto questo cos'è? È che se questa fede non ci porta ad amarci gli uni gli altri, a vivere una vita nuova, no? Questo discorso non serve a niente, no, non ha nessun contenuto, non dice niente, no? È vuoto, è vuoto. Quindi la natura della fede, una fede che salva, è una fede che si dimostra nell'amore verso gli altri, nell'amare l'altro. E chi è l'altro? Prima di tutto è il mio fratello, no? E quindi qua Paolo lo dice in modo molto semplice, no? Ama il tuo prossimo tuo come te stesso. E Paolo va avanti e ci spiega il modo in cui Dio ci ha dato i mezzi per adempiere questo. La nostra vita deve manifestare una fede che opera, e per fare ciò non abbiamo più bisogno della legge, perché Dio ci ha dato lo Spirito. Questo è uno degli argomenti che si sviluppa in questa lettera. La legge e lo Spirito, no? E voi lo sapete, chi ha letto questa lettera proprio alla fine, troviamo questo confronto, no? Fra la legge e lo spirito, o anche la carne e lo spirito, no? Più che altro. Per vivere una fede che opera non abbiamo più bisogno della legge, dice Paolo, perché Dio ci ha dato lo spirito. Stavo riflettendo proprio su questa affermazione, no? Perché nella Bibbia, quando Dio dà lo spirito a qualcuno, è proprio legato a un obiettivo, è legato a un compito che Dio sta affidando a quella persona, no? Vi ricordate le parole di Gesù quando legge il profeta Isaia a Nazareth nella sinagoga, prende il libro del profeta e dice: Dio mi ha unto perché io liberi i prigionieri, guarisca, no? Mi ha unto dello spirito. Stava leggendo Isaia, stava parlando di se stesso. È interessante, qui lui dice: mi ha unto per, ok? E il Signore perché ci ha dato lo spirito? Qual è lo scopo di averci dato lo Spirito, no? Per manifestare la sua grazia agli altri, per amare gli altri, per fare le opere che lui vuole che noi facciamo, no? Le opere che ha preparato, dirà Paolo in un'altra epistola, ha preparato per noi, no? Questo è lo scopo dello Spirito Santo. Quindi una fede che salva si manifesta, una fede che salva si manifesta nelle opere che sono compiute attraverso la potenza dello Spirito Santo. Infatti, Paolo dice al versetto 16, capitolo 5, io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge, appunto. Sta portando avanti, fa questa affermazione perché sta portando avanti questo discorso fra la legge e lo spirito, no? Non siete più sotto la legge, non avete più bisogno della legge per operare, ok? Questo per noi cosa significa? Per operare l'opera di Dio non è che abbiamo bisogno delle regole, un decalogo, no? Questo faccio, questo non lo faccio. No, c'è già lo Spirito, Dio ci ha dato lo Spirito dentro di noi che già ci dice quello che è giusto e quello che è sbagliato e ci guida anche in quello che Gesù vuole che noi facciamo nella nostra vita, no? E forse una difficoltà che noi troviamo oggi è questa di ascoltare la voce dello Spirito, no? E la difficoltà maggiore qual è? Non l'ascoltiamo perché siamo distanti prima di tutto dalle scritture, ok? Non meditiamo più la scrittura come dovremmo meditarla, non trascorriamo del tempo con il Signore. Questo potrebbe essere un motivo. La conclusione della lettera, quindi. Paolo fa due elenchi, no? Che cosa sono le opere della carne e cosa sono le opere dello spirito e perché fa questo, perché in un certo senso vuole metterci davanti come uno specchio per farci capire quando noi camminiamo nella carne o quando, cosa significa camminare nello spirito, no? Le opere della carne sono manifeste, cioè si conoscono, si sanno quali sono: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidia, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Ok, questo è. Le opere della carne si conoscono, si sa quali sono manifeste. Ok, e qui è categorico: Paolo dice, chi fa tali cose non entra nel regno di Dio, non erediterà il regno di Dio. Quindi, chi ha una fede, una vera fede, è ovvio che non farà queste cose e non camminerà in questa maniera, secondo la carne. La domanda che ci facciamo oggi è questa. Ci sono delle impurità nella mia vita, ci sono delle gelosie, ire, contese, invidie. Questo deve farci veramente tremare, devi farci riflettere profondamente, perché se c'è anche solo una di queste cose non che mi passa nella testa, ma che in un certo senso è un po' radicata nella mia vita, e allora c'è qualcosa che non va, no? Qualcosa che mi deve far allarmare, è qualcosa che mi deve mettere in allarme. Il frutto dello spirito, invece, è amore, gioia, pace, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni, i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. E questa è la conclusione di Paolo di questa lettera. E lui qui sta andando proprio in profondità che cos'è la natura della fede, che cos'è la fede. Poi alla fine. La fede nella nostra vita porta una trasformazione, ok? Come Zaccheo. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne. È quello che ha fatto Zaccheo. Zaccheo ha rinunciato, era disposto a rinunciare tutto quello che aveva, perché aveva capito che Gesù era più importante. E quando noi ci siamo convertiti, abbiamo fatto la stessa cosa. Abbiamo capito che Gesù è più importante e quindi abbiamo rinunciato a noi stessi, ok? E qual è il risultato di questo? Abbiamo ricevuto lo Spirito. E lo Spirito cosa produce in noi? Amore, gioia, pace, pazienza. E queste cose si trovano nella nostra vita, le vediamo nella nostra vita, benevolenza, facciamo del bene agli altri. Bontà, fedeltà, no? Mansuetudine, no? Autocontrollo. Vediamo nella nostra vita l'autocontrollo, no? Ognuna di queste cose naturalmente potremmo riflettere, meditare, ma so che Ruben ha fatto, non mi ricordo in che circostanza, ha parlato di ognuna di queste cose, no? Nella vostra chiesa. E quindi tutto questo è quello che produce lo spirito, produce la vera fede, permette la vera fede nella nostra vita, una vera trasformazione. Quindi questa è la conclusione. In questo tempo ho meditato Galati. Galati parla della salvezza per fede, della giustificazione per fede. Paolo comincia dicendo qual è l'oggetto di questa fede, che cosa produce questa fede e qual è la natura di questa fede, no? È una natura che opera. La fede è una fede che opera per mezzo dell'amore. Questa mattina, ecco, interrompo, questa mattina vogliamo essere grati a Dio, no? Perché come Zaccheo, noi un giorno abbiamo incontrato e abbiamo capito, abbiamo creduto in chi era Gesù Cristo e gli abbiamo affidato tutta la nostra vita, rinunciando a tutto quello che noi abbiamo, investendo anche tutto quello che noi abbiamo, perché lui ci ha dato qualcosa che era impossibile. Una vita eterna, una nuova natura, la pace eterna col Dio, dei cieli e della terra. Amen.